Davide Giacalone. Buongiorno e bentornato.
Eccoci, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Davide. La Repubblica oggi titola assedio a Salvini verso il nuovo governo, il leader della Lega nella tenaglia di un partito diviso e delle categorie produttive che lo abbandonano. E poi hanno fatto rumore le parole, l'altolà, così lo chiama Repubblica, del presidente di Confindustria Bonomi, no a proposte immaginifiche su flat tax e pensioni. Titolo del Corriere della Sera, emergenza gas, piano italiano, Unione Europea, vertice sul prezzo, Bonomi, no a flat tax e prepensionamenti, ne parla anche il Sole 24 Ore, no a follie sui conti, energia e debito, le priorità.
Allora, quando è comparsa, diciamo così, la proposta della flat tax, una tassa piatta, all'inizio, diciamo, per le prime obiezioni, a mio avviso sbagliate, infondate, e che fosse incostituzionale, non era questo il punto, però poi, diciamo, soprattutto da sinistra si è rivolta una critica alla flat tax dicendo vabbè, ma favorisce i ricchi, perché evidentemente, diciamo, le aliquote basse rimangono più o meno quelle, vabbè, poi puoi sperare di diminuirle un poco, ma insomma non è che puoi azzerare, quindi per chi ha un reddito basso le cose non cambiano, cambiano poco per chi ha un reddito medio, cambiano considerevolmente per chi ha un reddito alto. Questa è stata una parte delle critiche che è arrivata dalla sinistra. Noi facevamo qui una critica diversa, cioè che fosse un falso in circolazione, nel senso che non era flat, che era molto spalmata nel tempo. Ma adesso lasci parte tutto questo. Com'è che gli industriali sono contro la flat? Non favorisce i ricchi, ma se favorisce i ricchi, poi industriali adesso perché sono tutti ricchi sfondati, però cioè, diciamo, si suppone abbiano un reddito medio superiore, un reddito superiore alla media. Beh, la spiegazione la trovate facilmente guardando l'Inghilterra. La tragedia e l'umiliazione del governo Truss, che prima propone un drastico taglio delle aliquote sui redditi a favore dei ricchi, come è stata anche lei accusata, e poi se la rimangia di corsa perché rischia di essere subissata dalle proteste tanto dei suoi parlamentari, intanto dal crollo della sterlina, crollo della borsa e dei ricchi medesimi. Perché? Ma perché le cretinate non sono né di destra né di sinistra, sono cretinate. Se tu pensi di diminuire la pressione fiscale a debito, fai una tragedia, come ha fatto la Truss, tant'è che era veramente una bestemmia paragonarla alla signora Thatcher, che era nemica non solo del debito, pure del deficit, non le stava bene, non aveva tutti i torti. Detto questo, l'operazione fatta a debito fa crollare tutto, non solo. Ma se sei ricco, come capita diciamo, a diversi in Inghilterra, e hai investito i tuoi soldi in azioni, in obbligazioni, hai il tuo conto corrente in sterline, questa trovata di favorire i ricchi ti ha impoverito in 48 ore alla grande, perché hai perso in borsa, nelle obbligazioni, negli investimenti e nel tuo conto corrente. Quindi questa è la ragione per cui giustamente ieri Bonomi dice queste cose, evitiamo anche solo di pensarci, concentriamoci su quello che serve a mettere in sicurezza il nostro sistema, ricordando che nel 2025, che non è fra 2000 anni, è domani mattina, fra poco festeggiamo il Capodanno, nel 2025 la spesa previdenziale in Italia, le pensioni, ammonterà a 350 miliardi, più 17,6% rispetto ad oggi e più 40,2% rispetto a 10 anni fa, rispetto a 10 anni fa, non al secolo scorso, 10 anni fa. Questo con i giovani che diminuiscono e con la denatalità, ma come diavolo pensano di riuscire a finanziarlo? Come può stare in piedi? Ma soprattutto, come può una persona media, un cittadino medio, credere a una promessa di aumento della spesa, aumento delle pensioni, aumento dell'assistenza e diminuzione del peso fiscale? Questo è il dilemma facile da risolversi. Mi stai prendendo in giro.
Pagina interna del quotidiano Il Messaggero. Non studiano né lavorano, aumentano i giovani NEET. Sono i dati OCSE che vengono riportati in questo articolo. In Italia con la pandemia è salita al 34,6% la quota di inattivi nella fascia 25-29 anni. E poi nelle pagine interne della Stampa, Italia laureati in aumento ma meno della media UE. Tra il 2000 e il 2021 i livelli di istruzione in Italia sono cresciuti più lentamente della media dei paesi OCSE.
Allora, questi due temi, oltre a essere presenti nello stesso identico lavoro fatto dalla Fondazione Agnelli e Save Your Children sui dati OCSE, appunto, come hai ricordato, però sono anche strettamente legati e prima lo si riesce a mettere a fuoco, prima si evitano di commettere ulteriori errori. Allora, la domanda è: com'è possibile che in un paese in cui i giovani diminuiscono, le aziende cercano all'incirca 500.000 persone da mettere a lavorare e non le trovano, e contemporaneamente tu hai il 34,6% di giovani che non fanno niente, che non studiano, non lavorano, stanno lì. Come sei riuscito a creare questo? Ci sei riuscito in due modi. Il primo è che anziché distribuire l'eccitante della concorrenza, hai distribuito il sonnifero dell'assistenza. Cioè, hai alzato l'asticella. Se non andando a lavorare riesco a vivere decorosamente comunque, io per andare a lavorare ho bisogno di un'aspirazione di vita decisamente, di reddito decisamente più alto. Siccome non me lo offrono, il problema l'ho risolto e rimango qui a non fare assolutamente niente. E la seconda cosa è che questo sonnifero è stato distribuito anche a tutela di chi? Dei genitori, degli zii, della generazione precedente, perché in un paese in cui i giovani diminuiscono, appunto l'altra questione dei titoli di studio, è chiaro che tu non è che potrai avere legioni di manovali e di raccoglitori di pomodoro, se non altro per un problema numerico, ma al di là del numerico c'è anche un problema di dignità. Quindi è evidente che dovrai puntare sulla loro preparazione, sulla loro formazione, sull'evoluzione tecnologica e l'innovazione anche nei settori che richiedono manovalanza e così via. Questo però significa offrire ai giovani la possibilità di fare fuori, o se mi permettete un termine un po' forte, di fottere, quelli che stanno prima di loro, quelli che sono più anziani, quelli che hanno i loro genitori, diciamo, non direttamente in famiglia, quelli che hanno le leve del potere in mano, compresa l'informazione, compresa la politica. Se tu questo glielo neghi, poi non è che te puoi, diciamo così, meravigliare del fatto che dice, non fanno niente. E non fanno niente perché li hai messi nella condizione che meglio che non facciano niente, così non insidiano la tua posizione. Questa roba qui impoverisce tutti in una maniera mostruosa e, tornando al tema di prima, toglierà la pensione a quelli che hanno un'età più alta, perché non sarà possibile pagarla. Voglio vedere quel giorno che cosa gli raccontiamo.
Sono le 7:19 minuti, come dicevamo, praticamente su tutte le aperture troviamo Alessia Piperno, la sua fotografia con la notizia, la romana Alessia arrestata in Iran, fatemi uscire, sul Corriere della Sera, questo lo leggiamo sulla prima pagina del Corriere. Poi c'è Il Messaggero, Alessia arrestata in Iran, si punta all'espulsione, La Repubblica sempre parla di Roma con Teheran per Alessia Piperno arrestata in un blitz, e leggo anche dalla Stampa, salviamo Alessia.
Allora, le attività, le nostre rappresentanze diplomatiche si sono attivate, in questo momento non si sa neanche con quale motivazione reale l'abbiano arrestata e dove si trovi. E comunque ovviamente si farà di tutto per portarla a casa. Lo strumento, diciamo così, tecnico e più semplice sarebbe quello di dire agli iraniani, sapete che c'è, sono considerata la una non gradita e la espellete e noi ce la riprendiamo, la questione si risolve così. Staremo a vedere. Dentro questa storia brutta di questa avventura che questa ragazza sta subendo, c'è però un'altra cosa che sarà bene ricordare, perché vedete, quelli della mia generazione, nella mia generazione eravamo giovani e cominciavamo a girare, quando l'Europa era divisa in due, non potevi andare ovunque. Come oggi possono andare ovunque, all'epoca non si poteva andare ovunque, e se riuscivi ad andarci dovevi sapere che le tue tutele sarebbero state inferiori, perché mettevi piede in qualche modo in un altro mondo. Ecco, questa percezione della differenza e del pericolo si è molto attenuata, perché il mondo è enormemente migliorato, perché la realtà nella quale vivono i giovani, al di là dei problemi di cui parlavamo prima, è infinitamente migliore di quella in cui siamo cresciuti noi. Però questo può essere ingannevole, e pensare che ovunque tu possa fare sempre la stessa cosa. Non è così, il mondo è diverso.
Torniamo sulle prime pagine dei quotidiani. Dicevamo, la fotonotizia spesso dedicata al Nobel per la fisiologia e la medicina, che è andato a Svante Paabo, titola il Corriere il Nobel a Paabo, l'archeologo del DNA, e viene forse un po', Davide, da rilevare quanto il suo DNA sia abbastanza significativo, perché il padre 40 anni fa a sua volta prese un Nobel.
Sì. Adesso penso che una delle prime domande sarà come quando prese il premio Nobel Coetzee, che si scrive Coetzee, la prima domanda che fece, cioè, scusi, come si pronuncia
come
il suo nome?
Ci siamo chiesti non più tardi di 30 secondi fa.
Io mi sono lanciata.
No, ma hai fatto bene, è la pronuncia, la corretta pronuncia che si usa in inglese. Lui sarebbe svedese, quindi sarebbe Svante Paabo. Adesso glielo domanderanno, cioè lei come preferisce essere chiamato. Io trovo che sia una storia affascinante, perché questo è un ragazzino che finisce in viaggio con la mamma. Papà, oltre ad essere primo Nobel, non l'ho manco riconosciuto, era una relazione extraconiugale. E finisce con la mamma in vacanza in Egitto, e si innamora di questa cosa, le piramidi, le mummie. E quindi si iscrive, quando è crescendo, si iscrive all'università e vuole fare l'egittologo, vuole scoprire le mummie. E così impara il copto, impara a decifrare i geroglifici. Però non si scoprono mummie, cioè non era quello che immaginava lui questa facoltà di letteratura. Allora cosa fa? Trasloca e si iscrive a medicina. Impara tutto quello che deve imparare, e poi torna dal suo professore di egittologia e gli dice: senti, non potrei avere un repertino di una mummia? Ecco, il repertino della mummia, laureato in medicina giovane, cosa fa? Isola il DNA della mummia. E che è colì che nasce, diciamo così, la ricerca storica, archeologica, paleontologica sul DNA, che nel frattempo si riesce a scoprire. E così lui ci racconta delle cose. Per esempio, quando andavo a scuola io, noi eravamo i sapiens e i Neanderthal si erano estinti, perché noi eravamo più intelligenti, più bravi, più dinamici, e il Neanderthal l'abbiamo fatti fuori. E non è così, perché arriva l'attuale premio Nobel e ci dice: no, perché il Neanderthal vive dentro di noi, perché qualche nostro progenitrice, qualche nostro progenitore pensò bene di accoppiarsi anche con i Neanderthal, o qualcuno dei Neanderthal pensò di accoppiarsi con i Sapiens. Questa è un retroscena di pettegolezzo su cui non ci sono, diciamo, notizie sicure, e in ogni caso il nostro DNA si è mescolato, fenomeno straordinario, si è mescolato per alcuni aspetti, peraltro che hanno salvato la specie, ma non è riuscito ad entrare nel cervello. Anche questa. Dopodiché lui, quando trovano questi reperti archeologici a Denisova, fa lo stesso esame del DNA e scopre che c'è un altro, c'è il Sapiens, c'è il Neanderthal e c'è questo, l'uomo di Denisova, che stava più a Oriente, e che, diciamo, racconta anche di alcune differenze somatiche tra noi e gli orientali. Ma tutto sommato dentro una famiglia che ha lo stesso DNA, con le stesse presenze, con percentuali diverse. Una delle cose più affascinanti che dice il premio Nobel è: ma se Neanderthal fosse riuscito, o Denisova fossero riusciti a sopravvivere, e noi ci trovassimo con umani che sono simili a noi ma diversi da noi, saremmo più o meno razzisti? Cioè, ci accorgeremmo che quello che noi chiamiamo razze fra umani sono differenze inesistenti rispetto a una piccolissima differenza che ci sarebbe comunque con un Neanderthal o un Denisova? Questo trovo che sia, diciamo così, una frontiera molto interessante. Vedo che qualche giornale si concentra anche sul fatto che sarebbe fluido cioè che, diciamo, che a letto fa i numeri, diciamo, incrociando, è interessantissimo come tema. Mi domando, ma che ce ne frega, voglio dire, ma voi pensate se a uno come Keynes, il più grande economista del secolo scorso, qualcuno si fosse impegnato a dire sapevi che faceva i festini? E congratulazioni.
Intanto si è aperta una gara di pronunce al 378 378 125. La questione al momento resta aperta. Grazie Davide Giacalone, a domani 7:10.
Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
Ci occupiamo in questo spazio di un interessante report sulla criminalità online e offline che è stata pubblicata nelle ultime ore dal Sole 24 Ore con i dati del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. Naturalmente è interessante poi fare il confronto anche con i dati pre-pandemia. Vogliamo approfondire tutto questo con Michela Finizio, che è appunto giornalista del Sole 24 Ore. Buongiorno Michela, benvenuta su RTL.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, c'è un dato che subito balza all'occhio facendo il confronto fra i primi sei mesi di quest'anno e il 2019, cioè quello che i reati sì sono in calo, ma a raddoppiare sono quelli, diciamo, che si ambientano nel mondo digitale, no? Quelli che hanno a che vedere con la cybersicurezza.
Sì, noi abbiamo la fortuna di poter confrontare questi dati con uno storico e abbiamo proprio rilevato questa differenza, questa criminalità che si sposta su internet, perché rispetto al pre-Covid, quindi al 2019, è un anno di normalità, perché se confrontiamo i dati col 2020 è stato un anno particolarmente anomalo, e anche il 2021, anche per la criminalità, perché si era ridotta particolarmente la criminalità predatoria per questioni legate alle restrizioni. Invece se confrontiamo col 2019 troviamo davvero un incremento, addirittura un raddoppio dei delitti informatici, mentre si riducono molto le rapine in banca, quasi spariscono se guardiamo in termini proprio quantitativi, e anche i furti nelle abitazioni, come se dalle sbarre alle finestre dovessimo mettere, insomma, la sicurezza sul router di casa, perché la criminalità si sposta in ambito online.
È così, cerchiamo anche di capire quali sono le principali, magari, truffe online, perché magari ce ne sono alcune ricorrenti.
Sì, abbiamo visto in particolare un dato che ci è stato proprio segnalato dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Viminale, che sono gli attacchi ransomware, che sono chiaramente delle estorsioni, vengono classificate così. Sono in particolare proprio degli attacchi che vengono riservati ad aziende, attacchi informatici o anche ospedali, per cui magari l'attacco determina un blocco del sito in cambio di un riscatto veramente economico, e questo porta proprio dei disagi anche per l'utenza, insomma, sia di ospedali che chiaramente di aziende.
Che cosa fanno le aziende per tutelarsi da questo? Cosa possono fare da una sua lettura?
La cyber security è sicuramente, insomma, una necessità in azienda e una necessità ormai in tutte le grandi realtà organizzative, e ci sono diversi livelli ormai anche nella polizia di Stato, insomma, proprio per riuscire a controllare questi crimini sempre più sofisticati, insomma.
Ecco, nel privato invece ti ricordi, fino a qualche anno fa si andava nei negozi di tecnologia a comprare quella scatola che somiglia alla scatola dei cereali, giusto per dare un'idea di dimensione, a comprare l'antivirus, e dentro c'era un foglietto, in realtà 600 carte o un dischetto per installare l'antivirus. Abbiamo un po' smesso di farlo?
Ecco, allora noi abbiamo notato in particolare che ci sono, cioè in realtà anche l'utente è diventato più esperto, ma ci sono alcune zone d'Italia, perché ricordiamo che la nostra indagine è una mappatura molto molto geografica di questi fenomeni. Ci sono alcune zone d'Italia dove particolarmente magari l'utenza è di una certa età, o magari sul web non ci sono i più giovani, dove le truffe e frodi informatiche sono particolarmente elevate. E ci siamo accorti anche che al sud mediamente vengono denunciate molto meno, e quindi sicuramente bisogna stare attenti, insomma, e cercare anche di imparare a muoversi su internet.
Ecco, proviamo a capire anche dal punto di vista geografico come si collocano questi fenomeni.
Sì, noi abbiamo ogni anno questa mappatura che ci permette di dire dove le denunce sono di più. Ricordiamoci che la denuncia è comunque già un evento, vuol dire che c'è una sensibilità di chi denuncia, perché ricordiamo che la criminalità ha anche un volto sommerso che non emerge da questi da questi dati. E per quanto riguarda la geografia, le grandi città indubbiamente sono in testa. Questo è anche un risultato figlio dei flussi turistici che portano una maggiore massa di persone anche sul territorio a denunciare, però è un trend in calo nelle grandi città, mentre ci sono alcuni territori come Piacenza, Isernia, Rieti, piccole realtà dove la criminalità rispetto al pre-Covid è in aumento netto, e questo va osservato in particolare perché ci sono anche delle realtà di associazione a delinquere, rapine in abitazione in queste province dove insomma bisogna portare probabilmente maggiore attenzione.
Grazie davvero, i dati sono molto interessanti, il tema invece sarà da approfondire ulteriormente, lo faremo presto anche con Michela Finizio, giornalista del Sole 24 Ore che ci ha seguiti e raccontato un po' questa mattina di questo report. Buon lavoro Michela e a presto.
Grazie a voi, buona giornata.
E allora, del caro energia stiamo parlando molto in questi giorni, ma vogliamo provare a guardare questo tema dal punto di vista della mobilità. Come si sta trovando in questo periodo chi ha un'auto elettrica? Conviene ancora, in una fase così delicata e fatta di rincari, investire in questo tipo di autovetture? Ne vogliamo parlare con Gianluca Pellegrini, direttore della rivista Quattro Ruote. Buongiorno.
Grazie, buongiorno.
Allora, Pellegrini, cominciamo subito da una notizia che abbiamo letto, poi chiaramente va verificata, la pubblica Il Mattino. Un signore che ha acquistato un SUV elettrico da circa 80.000 euro ha scoperto dopo che per ricaricarlo in casa ci volevano circa 4 giorni, quindi insomma non se la sta passando benissimo. Però al di là della singola notizia, in questo momento investire nell'elettrico, chi ha investito nell'elettrico sta avendo problemi, soprattutto dal punto di vista del caro energia evidentemente?
Effettivamente negli ultimi tempi ci sono stati numerosi rincari, perché non soltanto per quanto riguarda noi come privati cittadini e quindi le bollette che paghiamo tutti i mesi normalmente in casa, chiaramente ci sono stati gli aumenti sia per quanto riguarda le ricariche pubbliche, perché tutte le principali energy company hanno adeguato le proprie tariffe che fino a questo momento erano rimaste ferme, e poi ovviamente c'è anche la gente, diciamo che in questo momento l'80% delle persone che hanno automobili completamente elettriche in Italia ricaricano da casa. Quindi in questo momento si è sentito effettivamente l'impatto dell'aumento dell'energia. Per quanto riguarda invece, perché quella notizia che è uscita ieri l'altro giorno, ho visto che ha suscitato parecchie polemiche, in realtà quella è la macchina, in realtà non è neanche una macchina, perché l'ho guidata poco tempo fa in America, è un pick up che ha la più grande batteria delle macchine elettriche disponibili oggi. È chiaro che se uno si mette a ricaricare una batteria di quel livello lì, tra l'altro una batteria che pesa come una macchina normale, è chiaro che ci metterà 4 giorni, ma insomma è una notizia, diciamo così, un po' volutamente strumentalizzata, però è vero che effettivamente in questo momento l'energia costa tanto e quindi caricare una macchina elettrica costa abbastanza.
Senta, direttore, a me piacerebbe anche capire un po' come sta andando in realtà il mercato in generale dell'elettrico in Italia, perché gli ultimi dati non sembravano particolarmente, insomma, positivi. Cioè, i numeri erano buoni, ma non come le attese.
No, sicuramente sono inferiori alle attese. In questo momento le automobili elettriche rappresentano circa il 3% del mercato, il che è abbastanza preoccupante, considerando il fatto che comunque ci sono degli incentivi, e ci sono degli incentivi generosi per comprare delle macchine elettriche. Significa che in questo momento i privati ancora non vedono l'automobile elettrica come un'alternativa alle automobili tradizionali. Tant'è vero che il governo, per cercare di dare un senso a questi incentivi che rimanevano utilizzati, ha allargato la platea anche alle partite IVA e alle aziende che fino a questo momento erano escluse da questa tornata di aiuti governativi. C'è un problema soprattutto per quanto riguarda l'Italia. Stiamo in un momento di crisi, l'Italia è, diciamo, un paese che dal punto di vista economico sconta un ritardo rispetto agli altri paesi europei. Insomma, altrove l'elettrico si sta, non dico affermando, ma diciamo sta seguendo il percorso che era stato previsto. In Italia stiamo facendo molta fatica in generale, perché, certo, ripeto, siamo un paese in crisi, e dall'altra parte c'è un problema infrastrutturale enorme, cioè non ci sono le colonie, certo, ce ne sono poche.
Senta, in questi ultimi secondi di scarsa potenza, che questo è un tema su cui conviene fare luce, mettendo però sulla bilancia i pro e i contro nei confronti di una famiglia, di una persona che dovesse acquistare l'auto ora, quindi da un lato gli incentivi, dall'altro la bolletta che con un'auto elettrica inevitabilmente andrebbe ad alzarsi in modo importante in questa fase storica. Secondo lei, ad oggi, in questo momento, conviene acquistare l'elettrico oppure siamo in una fase di incertezza e andiamo sul tradizionale?
Io credo che l'elettrico convenga per un certo tipo di pubblico. Io dico sempre che l'elettrico non va bene per tutti, l'elettrico va bene per un certo tipo di utilizzo, per un certo tipo di pubblico, per un certo tipo di consumatore che già esiste. Se per esempio posso immaginare che una famiglia sia in grado di affrancarsi dall'energia e quindi di non so, mettere i pannelli solari sul tetto e quindi avere un'energia rinnovabile che costa relativamente poco, con la quale alimentare la casa e anche la macchina, sicuramente può essere una soluzione. Certo, se uno compra una macchina elettrica che già costa tanto e poi pensa di andarla a caricare sulle colonnine pubbliche quando il kilowatt costa ormai quelli veloci 0,90 al kilowattora, quindi tanto, oppure a casa dopo le ultime decisioni di adeguare il costo di energia a 0,66 al kilowattora, ecco, diciamo così, inizia a diventare un po' caro.
È chiaro, bisogna chiaramente valutare in base anche alle proprie esigenze e condizioni. Gianluca Pellegrini, direttore della rivista Quattro Ruote, grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
Grazie a voi, a presto.
Salutiamo anche Don Antonio, buongiorno Don.
Ciao, il quale vi dice di leggere la vita sempre dalla parte della speranza.
Leggiamo la vita sempre dalla parte della speranza.
Oh. Ci piace, grazie Don.
Grazie Don, che bello. Apriamo proprio questa terza ora con l'attualità che arriva dall'estero, emergenza energetica che non sembra trovare una soluzione, l'accordo sul price cap europeo che sembra essere ancora lontano mentre rimane molto alta la tensione intorno ai gasdotti Nord Stream 1 e 2. Ieri c'è stato anche il colloquio dell'ambasciatore russo in Italia alla Farnesina. Parliamo di tutto questo, ma anche di altre situazioni che stanno coinvolgendo paesi esteri, con Eleonora Tafuro, che è dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, quindi dell'ISPI. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Allora, partiamo proprio dal colloquio che c'è stato ieri alla Farnesina, quindi è stato convocato l'ambasciatore russo. In realtà in tutta Europa ci sono stati dei colloqui. Che segnale stiamo dando e soprattutto come è andato il colloquio di ieri?
Esatto, è molto importante sottolineare che l'ambasciatore è stato convocato, non invitato come ha scritto l'ambasciata russa, e che è stata un'azione coordinata con gli altri stati europei. Quello che stiamo facendo è lanciare un messaggio di unità, di condanna dei referendum e dell'annessione di quattro regioni ucraine da parte della Russia, mostrando una posizione unita.
Quanto è concreta questa minaccia nucleare del Cremlino che spaventa tutti? C'è davvero il rischio che si usi l'atomica?
Purtroppo è difficile dirlo. È chiaro che un uso del genere sarebbe disastroso anche per la stessa Russia, però stiamo parlando di un paese sempre più isolato, di una leadership sempre più isolata e più debole, che potrebbe compiere delle azioni scellerate. Quindi bisogna prendere la minaccia con la massima serietà. Allo stesso tempo bisogna riconoscere che il Cremlino ha come strategia quella di spaventarci con l'uso dell'atomica, per evitare che l'Occidente continui a sostenere l'Ucraina militarmente.
Nel frattempo continuiamo a parlare di questo price cap europeo, insomma non sembra si sia arrivati ancora ad un accordo, l'accordo sembra ancora lontano, insomma ci racconta qual è la sua lettura?
Ah, essenzialmente si tratta di due letture diverse in Europa. Il price cap è stato proposto all'Italia con l'idea che ci sia una speculazione di fondo sul prezzo del gas. Molti invece in Europa parlano più di scarsità, cioè il problema è che il gas non c'è fisicamente, e una delle ragioni addotte per il rifiuto al price cap è proprio che tale misura eviterebbe quello che è fondamentale in questo momento, ovvero ridurre i consumi. Non credo che si arriverà ad un accordo nel breve periodo, soprattutto perché il paese economicamente trainante dell'Europa, la Germania, si oppone.
Vorremmo capire, Eleonora Tafuro dell'ISPI, in Russia come viene eletto, perché abbiamo visto ovviamente in passato tentativi di protesta davanti alle scelte di Putin, che però sono state spesso represse, tutti in carcere e si risolve. Il problema è che adesso forse anche all'interno, no, dell'oligarchia russa c'è qualcuno che inizia a vedere Putin come una minaccia, è così?
Il problema è che molti oligarchi non possono esprimere il proprio dissenso. Dall'inizio dell'invasione a febbraio sono morti più di 10 oligarchi in situazioni, diciamo, misteriose, annegati in piscina, caduti tra virgolette dalla finestra. Quindi anche per i ricchi e potenti è difficile esprimere dissenso in questo momento in Russia. Quello che si sta sperando è effettivamente che si sgretoli il consenso all'interno delle elite politiche, però bisogna anche considerare che c'è una parte dell'elite che è ancora più nazionalista ed estremista di quanto non lo sia Putin, quindi potrebbe essere anche pericoloso che questo sgretolamento del consenso se questa parte più estremista prendesse il sopravvento.
Ecco, in realtà Tafuro, Putin offre uno spiraglio di trattativa con la condizione però inaccettabile, qui torniamo alle battute iniziali di questo conflitto, dell'annessione del Donbass. Accettarla naturalmente significherebbe molte cose, ad esempio accettare l'uso della violenza. È un tavolo però che in assenza di alternative prima o poi ci vedrà nella condizione di, insomma, poter provare a sederci, oppure è davvero una condizione inaccettabile ed è l'unica al momento possibile?
Purtroppo ci fu uno spiraglio a marzo in cui appunto Zelensky aprì alla possibilità di mettere in pausa le trattative sullo status di Crimea e Donbass. Quella possibilità non fu colta da Putin. Ora come ora, con un'Ucraina sempre più forte che, insomma, anche ieri ha riconquistato territori importanti nella parte meridionale del paese, è difficile pensare che Zelensky voglia sedersi a un tavolo del negoziato con delle condizioni così sfavorevoli per la parte che ora, ripeto, militarmente sta vincendo. Quindi non vedo questo negoziato secondo queste condizioni come possibile, però l'annessione, il referendum sono sicuramente un segnale di debolezza della Russia, quindi probabilmente ci sarebbero delle opportunità di sfruttare questa debolezza russa provando a inscenare delle condizioni che Putin possa ritenere non troppo umilianti.
Ci risentiamo presto perché sicuramente il tema rimane di grande attualità. Grazie a Eleonora Tafuro dell'ISPI, dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Buon lavoro.
Grazie a voi.
Nel tennis non si mette propriamente la palla al centro, forse una metafora, però non è propriamente esatta.
E noi stiamo per parlare proprio di sport su RTL 102.5, l'intervista a uno dei campioni del tennis italiano, tra le giovani promesse, la nuova generazione di questo sport veramente bellissimo. Ai microfoni di Paolo Pacchioni dagli studi di Roma, le parole di Lorenzo Musetti.
Eccoci, buongiorno, e questa mattina abbiamo con noi un grande ospite, un grande sportivo, un ragazzo che sta portando in giro il nome dell'Italia, Lorenzo Musetti. Buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Allora Lorenzo, io comincerei questa nostra chiacchierata facendo un passo indietro e tornando ad Amburgo, una città nel nord della Germania che credo che ti lasci sempre un bel ricordo, perché lì hai ottenuto la tua prima vittoria ATP, peraltro battendo in finale un giocatore forte come Alcaraz. Che ricordi hai e che sensazioni ti fa venire in mente la parola Amburgo?
Sono emozioni forti, perché comunque è stata una prima volta per me, e poi in una finale così emozionante contro un avversario quasi coetaneo, anzi lui ha un anno in meno, che sta avendo dei risultati comunque incredibili, secondo me, ecco, va a quantificare, ecco, sicuramente in meglio il mio risultato, quindi sono molto contento, e Amburgo sicuramente non mi lascerà mai, ecco, ce l'avrò sempre, ecco, dentro il mio cuore.
Peraltro tu nel 2019 hai vinto gli Australian Open Under 18 quando avevi 16 anni e 10 mesi, e peraltro hai battuto, soprattutto a livello nazionale, vari record di precocità, diciamo così. Ti senti un predestinato?
Ma mi hanno sempre attribuito un po' questa parola, che sinceramente non è una parola comoda, ecco, soprattutto a giovane età. A volte ho affrontato dei periodi dove questa parola mi risuonava troppo, ecco, nell'orecchio, quindi mi ha creato delle difficoltà che poi ho saputo gestire, ho saputo affrontare. Quindi Io direi di sì e no, ecco, comunque ci sono dei predestinati ancora più predestinati come Carlos, che comunque a 19 anni è già numero uno al mondo e ha già vinto uno slam, quindi sicuramente si può fare meglio, ecco, di quello che sto facendo io.
Però intanto sei già entrato nella top 30, insomma, quindi ricordiamolo, sei giovane, hai 20 anni e quindi se io ti chiedo dove vuoi arrivare, tu cosa mi dici?
Beh, è ovvio, la risposta è abbastanza facile, nel senso, il mio sogno è sempre stato quello di vincere uno slam e di diventare numero uno al mondo, quindi lavorerò forte, molto duramente per arrivarci. È ovvio, non mi sono mai dato un tempo, una scadenza, però cercherò, ecco, di essere più precoce possibile.
Senti, è un momento d'oro per il tennis italiano, perché ci sei tu, c'è Berrettini, c'è Sinner, c'è Sonego, insomma, qual è il segreto di questa squadra che va così tanto bene? Squadra, diciamo, a livello nazionale, poi ovviamente uno sport singolare, però insomma hai capito cosa intendo dire?
Sì, sì, io credo sia anche il gruppo, perché siamo un bel gruppo, siamo molto amici anche fuori dal campo, quindi c'è una bella sintonia anche fuori dal campo, e infatti uno degli eventi, ecco, più belli, ecco, secondo me, che ho giocato quest'anno è sicuramente la Coppa Davis. Ora abbiamo la fase finale a Malaga l'ultima settimana di novembre, e quindi è un evento, ecco, che noi tutti, ecco, ci guardiamo molto, molto volentieri a questo, e stiamo lavorando tanto per arrivarci nella migliore condizione fisica e tennistica, ovviamente.
Senti Lorenzo, ovviamente primeggiare nel proprio sport è motivo di grande soddisfazione, però è anche vero che la vita da atleta toglie delle cose a un ragazzo di 20 anni che invece gli altri coetanei fanno, perché comunque è una vita contrassegnata da sacrifici, allenamenti, partite, viaggi, trasferte, quando magari gli altri vanno in giro a divertirsi, vanno a godersi i loro 20 anni. A te manca un po' questo aspetto della gioventù?
Ma diciamo che va un po' a periodi, ecco, perché comunque se dal tuo lavoro, ovvero il tennis, hai tante soddisfazioni, diciamo, compensa, ecco. Le vittorie sicuramente compensano con le mancanze, ecco, da ventenne, tra virgolette. Però, ecco, quando si può, quando io ho un gruppo di amici molto ristretti, siamo in cinque, che denominato l'Allegra Combricola, quando possiamo, comunque ci riuniamo e ci divertiamo, ecco. Quindi bisogna gioire delle piccole date che riusciamo a trovarci tutti insieme, però, ecco, si riesce a volte ad organizzare qualcosa. Però sono i miei primi tifosi, e questo glielo dico sempre, li ringrazio ovviamente.
Senti, a proposito allora di divagazioni dal campo, quando non giochi hai un hobby, una passione, un altro sport che ti piace praticare? Cosa ti piace al di là del tennis?
Ma tantissimo, a me piace molto la musica, sono veramente un fan, io vivo con Spotify o comunque con la radio accesa, perché comunque mi piace ascoltare musica, infatti ho tantissimi, ecco, apparecchi per la musica. Addirittura l'anno scorso mi ero comprato un sacco di vinili, perché a casa mia ho un registratore dove si può inserire anche vinili, quindi è molto, molto comodo, ecco. In camera ho questa serie di vinili molto... con una cultura, devo dire, non da ventenne, ecco.
Ecco, che musica, però, che genere ti piace?
Mi piace molto la musica rock, la musica rock anni 90, 80, però vario anche con il grande Lucio Battisti o tanti cantautori italiani che mi piacciono. Addirittura quest'inverno, dopo Amburgo, mi sono tatuato una frase di una canzone di Ligabue che ho condiviso con il mio allenatore, che è Il meglio deve ancora venire, che è una delle mie canzoni preferite.
E allora, quindi, speriamo che il meglio per Lorenzo Musetti debba veramente ancora venire. Intanto, Lorenzo, grazie per essere stato con noi questa mattina su RTL 102.5 e buona giornata.
Grazie mille a voi.
Rieccoci in diretta nell'ultima parte di Non Stop News, quella dedicata oggi al commento dei principali fatti di attualità. Ci raggiunge in diretta Daniele Capezzone, firma della Verità. Buongiorno, grazie per essere ancora con noi.
Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
Buongiorno, benvenuto. Partiamo proprio, Daniele, dal tuo pezzo questa mattina sulla Verità, dove ti concentri sull'ITS-TAS e tutta la questione tasse prima messe, poi tolte. Insomma, che è successo? Qual è la tua lettura?
A mio avviso è successa una cosa assai positiva e una assai negativa. La cosa assai positiva è che il governo britannico conferma quasi tutto il suo pacchetto, 150 miliardi di sterline che al cambio fanno 170 miliardi di euro a favore delle imprese. Questo vuol dire che per i prossimi sei mesi le imprese pagheranno soltanto la metà delle loro bollette, una serie di autorizzazioni a trivellazioni, estrazioni di risorse, eccetera, una serie di tagli fiscali. Questa è la parte buona. La parte, a mio avviso, negativa, nel senso che è una grave retromarcia della prima ministra conservatrice, che rinuncia a un pezzo dei suoi tagli fiscali, la parte relativa, diciamo, ai contribuenti più abbienti. Lei aveva pensato di fare tagli di tasse verso tutti e quindi anche verso la parte, diciamo, più ricca della società, per indurre a consumare di più. Su quello si è scatenata una polemica e lei su quello è tornata indietro. Secondo me è un errore, è un segno di debolezza, le tasse vanno tagliate a tutti.
Allora Daniele, torniamo in Italia per parlare delle parole arrivate ieri che hanno fatto rumore del presidente di Confindustria Carlo Bonomi, che dice: non possiamo in questo momento permetterci flat tax e prepensionamenti. Come leggi queste parole? Come dice qualche giornale italiano, una sorta di bagno di realismo oppure qualcos'altro?
Confesso che c'è una parte condivisibile nel momento in cui il presidente di Confindustria invita tutti gli attori della politica a concentrarsi su obiettivi realistici e realizzabili, e questo lo scrive molto bene Stefano Folli su Repubblica questa mattina. Confesso che non ho però compreso la polemica sulla parte tasse. Cioè, io mi aspetterei dal presidente di Confindustria un invito a tagliarle le tasse, non un invito a non tagliarle. Questo è un paese dove il massacro fiscale è in corso per tutti, più ricchi, più poveri, dipendenti, autonomi, partite IVA, non c'è pietà per nessuno, che prima ancora che il governo entri in carica, anziché incoraggiarlo a tagliarle le tasse, si dica no, per carità, non fatelo, a me pare francamente un po' curioso.
Certo, il problema forse è che appunto in un momento così complicato dal punto di vista dell'energia, per esempio, quindi anche degli investimenti che lo Stato deve scegliere di fare e delle misure per andare incontro ai bisogni dei cittadini, forse andare a tagliare le tasse crea un ammanco all'interno delle entrate dello Stato che è difficile da compensare.
Indubbiamente bisogna trovare un giusto bilanciamento, io la metterei così. Sul versante dell'energia, per evitare la chiusura delle imprese, tu hai tre cose che puoi fare subito. Primo, vedere quanti soldi ci sono nel bilancio dello Stato, chi dice 10, chi dice 25 miliardi, il governo Draghi dovrebbe fare chiarezza. Secondo, utilizzare una serie di fondi europei non utilizzati, del settennato passato e del prossimo. Terzo, riconvertire una parte del PNRR, perché non è che ora ci mettiamo a fare le piste ciclabili mentre le imprese girano. Sulla parte fiscale, nessuno pretende che alla prima manovra facciano chissà quale mostruoso taglio di tasse, però hanno cinque manovre, facciano qualcosa nella prima, qualcosa nella seconda. L'importante è una direzione di marcia, dare l'idea che tu un taglio di tasse lo vuoi fare, in cinque tappe, ma lo vuoi fare.
Chiaro, c'è una direzione precisa, insomma, stai dicendo. E c'è il Toto Ministri, Daniele, che è interessante perché intanto c'è questa questione tecnici o non tecnici. Qui, insomma, prima si sono sprecate parole, poi si passi indietro su questa questione. Ma ciò che sta un po' interessando la politica in questo momento è Salvini al Viminale, sì o no? Che ne dici?
Io ti confesso, spero di interpretare anche i sentimenti di tanti veri normali in ascolto. Il Toto Ministri è appassionante per quelli che possono andarci e per i loro familiari, cioè una cinquantina di persone complessivamente.
Bello che tu abbia aggiunto i familiari, che sono giustamente orgogliosi, no?
Beh, però è importante, per esempio, sapere chi sta all'istruzione, chi sta alla sanità. Forse interessa anche ai veri normal people, no? Chi deciderà se vanno o no a fare una visita tra un anno o tra due mesi.
Hai naturalmente ragione da vendere, non volevo apparire superficiale, è evidente che ogni scelta è delicatissima, stiamo parlando degli incarichi più rilevanti della macchina pubblica, però occhio, perché noi non abbiamo tanti mesi, abbiamo delle settimane in cui le imprese chiudono. Io mi permetto di dire a tutta la politica, ai vincitori, ai vinti, alla destra, alla sinistra, al vecchio governo, al nuovo governo, non abbiamo 4-5 mesi, abbiamo 4-5-6 settimane per salvare il paziente. Il paziente sono le imprese italiane che stanno saltando. Se gli italiani, magari la mia impresa sta saltando e legge che litigano su chi va al Ministero dell'Agricoltura, magari mi irrito un pochino, forse.
Ma Salvini al Viminale ce lo vedi?
Secondo me avrebbe tutti i titoli per farlo, l'ha fatto e l'ha fatto anche bene. Il mio pronostico è che però non andrà lì, il mio pronostico è che sarà vice premier più un'altra cosa, o infrastrutture, o agricoltura, o sviluppo.
Grazie Daniele Capezzone. Poi insomma, in casa Lega bisogna in queste ore risolvere un po' di problemi. Cercheremo di vedere intanto nelle scorse ore si è chiarita la posizione di Bossi, che non è in contrasto, dice, con quella di con la leadership di Salvini. Almeno insomma questo tassello l'abbiamo aggiunto. Daniele, ci sentiamo presto, buon lavoro, buona giornata.
È un gran piacere, buon lavoro a voi, grazie.
Allora ringraziamo in redazione a Milano Giovanni Perria, grazie a Giusy Legrenzi,
grazie Enrico Galletti e a Massimo Lonigo.
Da solo, grazie, a domani.
Ti ringraziamo Massimo, a domani. Ciao.